Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
Sede della Sapienza,
prega.
In questo sabato mariano, che segue immediatamente la grande settimana di Pasqua, il sabato viene dedicato a Maria, immagine del discepolo che accoglie e vive la parola. Ne avremo un esempio singolare nel Vangelo di domani, domenica di Pasqua seconda e terza di Pasqua, quando ascolteremo il Vangelo dei due discepoli di Emmaus, che vengono proposti appunto come modello, da una parte della nostra incredulità a capire subito le cose di Dio, dall'altra però modello di ascolto mentre vengono ammaestrati lungo il cammino dal Signore in forma di viandante che parla loro delle scritture dell'Antico Testamento per confermare la realtà della sua passione e ancora la grandezza inconfondibile della sua risurrezione. Sono i due discepoli di Emmaus in cammino di conoscenza e dopo di amore e di testimonianza. Ma se questi sono i discepoli, chi mai sarà stata Maria la madre, che certo non aveva bisogno di farsi ricordare le scritture perché tutte le memorizzava nel suo cuore, così come ci ha ricordato nel sabato scorso con i suoi testi il nostro Papa Benedetto XVI. Ma chi era Maria allora? La creatura dell'ascolto discepolare, la creatura dell'accoglienza di fede assoluta. Ne parla questa sera nel tema generale di Maria Maestra e modello a servizio della parola la nostra sorella, Suor Maria Marcellina Pedico, delle Suore Riparatrici Serve di Maria, la quale insegna alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum proprio in un campo specifico che è a lei ormai connaturale fin da quando ha fatto la sua tesi di laurea, e cioè il campo della pietà popolare. Sull'argomento ha scritto un libro che è sempre attuale, La Vergine Maria nella pietà popolare, dove percorre insieme tutto ciò che la pietà popolare esprime di Maria e il suo valore nelle varie forme di devozione che i fedeli e soprattutto l'esortazione della Chiesa propongono. Oltre a questo, Maria Marcellina è direttrice della rivista che viene in tutte le nostre comunità, Consacrazione e Servizio. Questa è l'ultima fatica che ha portato a compimento. Siamo già col numero 4 di aprile, inizio di aprile, già la rivista è in mano di quanti vogliono giustamente approfondire e vivere il mistero della propria consacrazione e del proprio servizio. La ringraziamo anche di questa fatica non facile e ignorata spesso, che compie a favore di tante comunità e di tanti religiosi e soprattutto religiosi. Grazie Sor Marcellina, grazie di essere sempre con noi così con tanta fraternità, in certo modo con un affetto di sorella, e grazie per la lezione che ci terrai.
Ringrazio sempre Padre Ermanno, sempre così, così gentile, e speriamo di essere, di gradire, insomma, di quello che dirò, perché dal programma in realtà il tema che affronteremo questa sera è già stato, si può dire, trattato. Infatti Enrico Dal Covolo ha parlato di custodire e confrontare, Maria di Nazareth, icona della Lezio Divina, e io anche di questo lo richiamerò. Corrado Maggioni ha parlato di Maria discepola del Signore, quindi di sicuro si sarà attenuto al formulario numero 10 della Collectio Missarum, e quindi il nostro argomento rientra anche in questo. Anche Padre Ermanno, Maria servizio della parola, nell'insegnamento di Papa Benedetto XVI, ecco, io richiamerò qualche cosa riguardo a questo. E allora, il nostro tema è Maria, immagine del discepolo che accoglie e vive la parola. Se per caso c'è qualche cosa che viene ripetuta, secondo il detto, è repetita iuvant. Le cose ripetute giovano. Quindi, ecco, mettiamoci in ascolto e speriamo di poter... le attese di chi ascolta sono ripagate. Innanzitutto, io faccio una piccola premessa che la ritengo importantissima. E l'ho intitolata così la premessa, se voi vedete anche dai fogli, l'essere discepoli, compito del seguace di Cristo. Noi parliamo di Maria discepola, del discepolo. Mi è sembrato importante, ecco, soffermarsi un attimo su questa parola, proprio l'essere discepoli. Nonostante la diffusa allergia dei nostri giorni a tutto ciò che è metodo, regola, fatica, fedeltà, è necessario oggi recuperare il senso alto di una parola dura come disciplina. Come indica l'etimologia, la disciplina è l'arte del diventare e rimanere discepoli. Un suo aspetto rilevante, infatti, è costituito proprio dalla sua regolarità. Nessuna virtù si acquista o si perfeziona, diceva anche Aristotele, senza l'esercizio, ovvero senza un allenamento quotidiano e regolare. L'essere discepoli, compito permanente di ogni seguace di Cristo, richiede sforzo, impegno, apprendimento, ascesi quotidiana. Dire disciplina è infatti lo stesso che dire ascesi. Secondo i maestri di spirito, l'esperienza cristiana di ascesi non può essere tralasciata o sconfessata dal credente, perché manifesta una particolare partecipazione al mistero pasquale di Cristo, favorisce verso il cammino verso una vita di amore, impegna ad accogliere il dono di salvezza offerto dallo Spirito. Disciplina, ascesi, esercizio, dunque, non per essere fine a se stessi, ma per imparare l'arte del diventare e rimanere discepoli. La nostra riflessione intende soffermarsi su un aspetto della disciplina spirituale, quello dell'accogliere e vivere la parola, che vede in Maria di Nazareth l'immagine ideale. Ci fanno da supporto in questo itinerario soprattutto i testi del Magistero e gli studi sulla dimensione discepolare di Maria, oggi particolarmente avvertita. Quando ho iniziato a preparare la relazione, mi ha colpito moltissimo il fatto che nel 1985, in questa sede, il gesuita Antonio Queralt ha tenuto tre conferenze, proprio qui, tre sabati mariani, su Maria prima discepola. È interessante, di 1985. E cosa diceva lui? Mi è stato suggerito di articolare i tre incontri sul tema Maria prima discepola. E subito mi è sembrata molto confacente con l'esposizione che sono in procinto di fare. Essere discepolo è una nota caratteristica di ogni cristiano e Maria, come Gesù stesso, fu discepola. Il titolo, diceva il gesuita, è senz'altro un po' nuovo e inusitato. Siamo nel 1985. L'ultima pubblicazione di mia conoscenza su questa tematica è La voce discepola, 45 pagine, di Stefano De Fiores, Maria, nuovissimo dizionario. Tra 1985 e 2008, 2007-2006 è stato pubblicato, quindi c'è stato tutto un itinerario studi riguardo a questo. Per quello mi sono permessa di dire che il mio supporto a questa conferenza è sulla dimensione discepolare di Maria, oggi particolarmente avvertita. Anzi, padre Stefano De Fiores dice è un aspetto nuovo della mariologia contemporanea. Quindi mi sembra anche molto bello richiamare a queste cose che sono antiche ma sono sempre nuove. E allora vediamo quali sono le caratteristiche del discepolo. Certamente tutto in maniera breve, però spero di chiarire insomma tutto l'itinerario. Il discepolato, nella sua accezione più ampia, è indubbiamente una delle note caratteristiche del ministero di Gesù e della vita della Chiesa in ogni tempo, a partire dall'esperienza apostolica. Nel Nuovo Testamento il termine discepolo, il termine che designa colui che crede in Gesù e lo segue, è discepolo. Esso ricorre 260 volte, ma solo nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Il discepolo riceve da Gesù un invito esplicito a seguirlo. Lo riconosce come il solo maestro. Si relaziona con lui con un vincolo personale. Lo segue, accoglie la sua dottrina, conforma la propria vita alla sua vita. Ne condivide la sorte, portando dietro di lui la croce, bevendo il suo calice, per ricevere infine il suo regno. Gesù sceglie i suoi discepoli da ogni condizione di vita. Non mancano tra di essi pubblicani e peccatori. La loro ricompensa e felicità consiste nel fatto che i loro nomi sono scritti nei cieli. Dopo questa breve presentazione delle caratteristiche del discepolo, veniamo a Maria, la prima e più perfetta discepola. Negli scritti neotestamentari, il termine discepolo non è applicato mai a Maria. Essa è designata essenzialmente come la madre di Gesù. Eppure, un'attenta lettura del Vangelo mostra che anche la madre viene evangelizzata dal figlio sui valori fondamentali del regno. E questo lo rileva un brano della Lumen Gentium, al quale non sempre si presta dovuta attenzione. Leggiamo al numero 58 della Lumen Gentium. Durante la predicazione del figlio, Maria raccolse le parole con le quali egli, Cristo, esaltando il regno al di sopra delle condizioni e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio, come Maria stessa fedelmente faceva. Questo è il detto del Concilio. Allora si dice raccolse le parole. L'espressione conciliare, di origine patristica, è fortemente suggestiva. Sappiamo che le parole di Gesù sono seme e che il cuore dell'uomo è il terreno su cui quel seme cade. Sappiamo pure che Maria di Nazaret custodisce nel suo cuore, che è il terreno buono, custodisce nel suo cuore le parole del figlio, il seme della vita eterna. Da Gesù la Vergine apprende che cosa significhi per il figlio occuparsi esclusivamente delle parole, delle cose del Padre. Da Cristo Maria impara il significato dell'ora e il suo riferimento alla sua morte salvifica. Da lui conosce la preeminenza degli interessi del regno, che sono l'annuncio e la predicazione della parola, quindi la preeminenza degli interessi del regno sui doveri derivanti dalla carne e dal sangue. Da lui apprende la superiorità della maternità nella fede e nello spirito su quella puramente biologica. Evidenziando il discepolato di Maria, il Vaticano II non ha fatto altro che collocarsi nella scia della tradizione patristica. Si pensi al celebre brano di Sant'Agostino, in cui il vescovo di Ippona afferma incisivamente: «Conta di più per Maria essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo». Nel testo della Lumen Gentium si trova un'altra frase ricca per dottrina e concisione che ci fa vedere Maria quale discepola. Al numero 53 si legge nella Lumen Gentium: «All'annuncio dell'angelo, la Vergine Maria accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio». Nel cuore e nel corpo. In altre parole, il Concilio sottolinea che Maria è discepola e madre del Verbo. Discepola perché si è messa in ascolto della parola e la conserva per sempre nel cuore. Madre perché offre il suo grembo alla parola e la custodisce per 9 mesi nello scrigno del corpo. Sempre secondo Sant'Agostino, Maria è stata più grande per aver accolto la parola nel cuore che per averla accolta nel grembo. Forse per capire fino in fondo la bellezza di questa verità, il vocabolario non basta. Bisogna ricorrere alle espressioni visive. E allora non c'è di meglio che rifarsi a una celebre icona orientale che raffigura Maria con il divin figlio Gesù iscritto sul petto. Maria è indicata come la Madonna del Segno, le famose Madonne proprio orientali, con il cerchio dentro Gesù sul petto di Maria. è detta Madonna del Segno, in riferimento al versetto di Isaia 7,14 famoso, che dice: il Signore stesso vi darà un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Ma potrebbe essere chiamata questa icona Madonna dell'accoglienza, perché con le braccia levate in alto, in atteggiamento di offerta, ella appare il simbolo vivo della più gratuita ospitalità. Monsignor Tonino Bello spiega così l'espressione «Maria accolse nel cuore e nel corpo». Accolse nel cuore, cioè Maria fa largo nei suoi pensieri ai pensieri di Dio, ma non si sente per questo ridotta al silenzio. Dà stabile alloggio al Signore nelle stanze più segrete della sua anima, ma non ne sente la presenza come violazione di domicilio. Accolse nel corpo, dice il Concilio, e Monsignor Tonino Bello commenta: Maria sente cioè il peso fisico di un altro essere che prende dimora nel suo grembo di madre. Adatta quindi i suoi ritmi a quelli dell'ospite, modifica le sue abitudini in funzione di un compito che non le alleggerisce certo la vita. Consacra i suoi giorni alla gestazione di una creatura che non le risparmierà preoccupazioni e problemi. Benedetto XVI, nell'enciclica Deus Caritas Est, ha parole illuminanti in proposito. Dice il Papa: Maria parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela, inoltre, che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. E qui è la frase fondamentale. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. Quello che dice il Concilio: Maria accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. Questa ospitalità fondamentale di Maria permette di intuire altre mille accoglienze di cui il Vangelo non parla. Nessuno viene mai respinto da lei, tutti trovano accoglienza, come per esempio non pensare a Pietro in lacrime dopo il tradimento. Il Concilio Vaticano II non ha dunque chiamato Maria esplicitamente discepola. Invece lo fa Paolo VI nella celebre allocuzione di chiusura della terza sessione del Concilio Vaticano II, e siamo nel 21 novembre 1964. Papa Montini afferma che Maria, nella sua vita terrena, ha realizzato la perfetta figura del discepolo di Cristo. 10 anni dopo, nel 74, nella Marialis Cultus, sempre Paolo VI afferma e la propone Maria quale prima e più perfetta discepola di Cristo. Giovanni Paolo II, in moltissimi testi, chiama Maria discepola. Tra essi vanno segnalati almeno 2 testi. Uno dell'esortazione apostolica Catechesi Tradende, e siamo nel 1979. In questo testo il Santo Padre rileva che la Vergine è la prima dei suoi discepoli, la prima nel tempo, perché già ritrovandolo nel Tempio, ella riceve dal figlio adolescente insegnamenti che conserva nel cuore. La prima soprattutto perché nessuno è stato mai ammaestrato da Dio ad un grado simile di profondità. L'altro brano è dell'enciclica Redentoris Mater e siamo nel 1987, dove il tema del discepolato si rapporta esplicitamente a quello della sequela. Afferma la Redentoris Mater: Maria, madre, diventava, in un certo senso, la prima discepola di suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire «seguimi», ancor prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro. Pochi mesi prima della promulgazione della Redentoris Mater, il 15 agosto 1986, era stata pubblicata la raccolta delle messe della Beata Vergine Maria. Tra i 46 formulari, al numero 10, come ho già accennato, figura quello intitolato «Santa Maria, discepola del Signore». Collocato nel tempo di Quaresima, che il Vaticano II ha voluto come tempo peculiare per l'ascolto della parola, questo formulario celebra la Vergine come modello di ascolto della parola di Dio. Nel suo insieme, il formulario costituisce un'eccellente esposizione in chiave liturgica del dinamismo attraverso il quale il discepolo vive della parola. La ascolta, la accoglie, la conserva nel cuore, la mette in pratica e, aiutato dalla forza dello Spirito, la fa fruttificare. Nel formulario, dunque, si mette in luce l'importanza della parola di Dio nella vita dei discepoli, alla scuola di Maria, la prima e più perfetta discepola. Si pone davanti agli occhi dell'assemblea orante il cuore della Vergine che custodisce le parole del Signore perché se ne segua l'esempio. Della Madre di Dio, venerata quale modello di chi accoglie la parola, è detto: «Te, beata, o Maria, meditando nel silenzio del cuore le parole celesti, sei divenuta discepola del Divin Figlio, del Divin Maestro». E ancora: «Fedele discepola del Verbo fatto carne, hai cercato costantemente il volere di Dio e lo hai compiuto con amore», dice una frase del prefazio. Ecco, abbiamo delineato in breve il perché Maria è la prima e più perfetta discepola di Cristo. E adesso vediamo un altro aspetto di Maria discepola. Maria, la madre discepola, modello di ascolto e accoglienza della parola. Nell'esperienza di Maria troviamo gli elementi tipici del discepolato: la chiamata, l'adesione obbediente fino alla croce, il rapporto con la persona di Gesù, l'ascolto della sua parola e il riconoscerlo come Maestro e Signore. I tratti di Maria, quale madre discepola del Signore, appartengono dunque alla sua immagine evangelica. L'Evangelista Luca, in particolare, la presenta nel segno dell'ascolto accoglienza della parola, anzi, nel segno della disponibilità e fiducia nell'efficacia salvifica insita nella parola. Per due volte Gesù, sebbene in forma indiretta, fa riferimento a sua madre come discepola che ascolta la parola di Dio e la vive. Leggiamo in Luca il famoso brano di Luca 8:19-21. Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». L'altro brano di Luca è il capitolo 11:27-28. Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». In queste due scene di Luca confluiscono i temi relativi all'ascolto accoglienza della parola di Dio. L'ascolto di quanto Cristo dice è appena il momento iniziale dell'itinerario di fede. Dopo aver ascoltato la parola, occorre metterla in pratica. Esorta il Deuteronomio, vera magna carta dell'accoglienza da riservare al Signore che parla. Dice il Deuteronomio: «Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io, Mosè, proclamo dinanzi a voi. Imparatele e custoditele e mettetele in pratica. Ascolta, Israele, tutti i suoi comandi e bada bene di metterli in pratica». L'insegnamento di Gesù sarà assai puntuale nel distinguere i tipi di ascolto prestati alla sua parola. Infatti, sottolinea Matteo al capitolo 7 che ci sono due modi possibili di ascoltare la parola di Dio, come ci sono due modi per costruire una casa. Il primo costruttore della parabola edifica la casa sulla roccia, come sappiamo bene. Ne risulta una costruzione solida, resistente all'urto di piogge torrenziali e di venti impetuosi. Il secondo, invece, costruisce su un terreno friabile. La casa non potrà resistere alla forza di calamità naturali e inesorabilmente crollerà. A questi costruttori il brano evangelico paragona due diverse tipologie di discepoli. C'è chi ascolta la parola del Signore e la mette in pratica, e c'è chi ascolta ma non la mette in pratica. Nella parabola il contrasto non è tra chi ascolta e chi non ascolta, ma tra chi ascolta e mette in pratica e chi ascolta e non mette in pratica. La breve parabola mette in antitesi due figure: il discepolo saggio e il discepolo stolto. Occorre specchiarsi in questi due modelli e prendere coscienza di ciò che effettivamente si è. Solo uditori della parola o anche umili e fedeli facitori della parola? Ogni cristiano, ogni comunità cristiana è provocata a uscire dalle sue illusioni. Tante volte ci si illude di aver ascoltato la parola ma non si mette in pratica, per cui siamo a posto, invece non è così, non si è discepoli. Con un'altra immagine, Gesù descrive l'esito dell'ascolto seguito dalla pratica. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Ma cosa vuol dire mettere in pratica? Cosa significa fare la parola del Signore? Il verbo fare, verbo molto caro a Matteo, non indica pratiche esteriori o sentimenti intimi, ma azioni che impegnano tutta la persona, impegnano il cuore, impegnano la mente, impegnano le mani. Con realismo lucido e misurato, Gesù mette dunque in conto la duplice eventualità: c'è chi ascolta e non fa, c'è chi ascolta e fa. Perciò, dopo aver pronunciato la parabola del seminatore, Gesù avverte: Fate dunque attenzione a come ascoltate. Il modello più alto di questo fare la volontà o le parole del Signore è la Vergine Maria, che ricevuto l'annuncio dell'angelo si domanda quale senso avesse tale saluto. Poi si arrende con tutto il suo io umano e femminile alla parola del Signore. Fin dalla prima presentazione, l'Evangelista Luca ci offre in Maria la descrizione di una donna che si va interrogando sul significato e sul senso ultimo della parola che il Signore, attraverso l'angelo, suo messaggero, le rivolge. A mano che Luca ci dispiega la figura di Maria, ha sempre l'attenzione di sottolineare che ella ascolta la parola di Gesù e le parole dette su Gesù, lasciandosi interpellare anche dagli eventi che accompagnano la vita del figlio. E vediamo un altro aspetto, l'esemplarità discepolare di Maria. L'esemplarità discepolare di Maria in rapporto alla parola di Dio è da ricercare soprattutto nel cammino che ella ha percorso in adesione al progetto del Padre sul figlio Gesù. Cammino lungo, comprendente l'intera sua vita, cammino difficile nel quale ella ha progredito non senza una particolare fatica del cuore, dice la Redentoris Mater. Cammino di fede grande ed eroica, segnato da persecuzione violenta. Tutti i brani del Vangelo vengono presi in rapporto. Cammino di fede grande ed eroica, segnato da persecuzione violenta, da incomprensione del modo di agire del figlio, da rinuncia a riconoscimenti derivanti dalla maternità, dal mistero della spada che le trafisse il cuore nell'evento straziante della morte di Gesù, da nuove attese anche dopo la resurrezione del figlio e da nuovo dolore per la persecuzione di cui era oggetto la Chiesa nascente. C'è una pagina significativa del Catechismo dei Giovani, il secondo volume, intitolato Venite e vedrete, che al termine del capitolo dedicato all'annuncio del regno, è il capitolo secondo, presenta Maria madre e discepola di Gesù. Rispettando la sobrietà del dato neotestamentario, il Catechismo rileva che un tratto essenziale che i Vangeli sottolineano è che Maria ha camminato con Gesù come una discepola. A tale proposito, il Catechismo si sofferma su tre testimonianze bibliche. Viene presentato anzitutto il racconto dell'Annunciazione, dove sono presenti le caratteristiche specifiche della chiamata di Dio e della risposta umana. Nell'Annunciazione è Dio che prende l'iniziativa di scegliere Maria tra tutte le fanciulle di Israele. Anche se sembra che siamo noi a metterci alla ricerca di Dio, in realtà è Lui che fa sempre il primo passo, è Lui a suscitare in noi il desiderio di incontrarlo. Di fronte all'iniziativa divina, a noi non resta altro che la libertà della scelta, della disponibilità, dell'accoglienza e del ringraziamento. Sono queste le qualità di Maria, le qualità del vero discepolo, dice il Catechismo dei Giovani. Nel racconto dell'Annunciazione, Maria viene indicata con tre nomi, noi sappiamo. Il primo riguarda il suo nome umano, Maria, quello ricevuto dai genitori alla nascita. Il secondo è quello datole dall'angelo, che la chiama piena di grazia o gratuitamente amata da Dio. È un nome profetico, il nome che le assegna Dio stesso e che manifesta il senso profondo della missione che le viene affidata: essere nel mondo il segno dell'amore generoso, gratuito e fedele di Dio. Il terzo nome è quello che Maria dà a se stessa, chiamandosi serva del Signore. La chiamata del Signore viene così accolta nell'obbedienza e nel servizio. E tutto l'evento dell'Annunciazione viene custodito e meditato nel cuore della Vergine, che si rivela perfetta discepola del Signore in ascolto della sua parola. La seconda testimonianza riportata dal Catechismo dei Giovani è data dall'episodio delle nozze di Cana in Galilea, in cui Maria esplicita tre atteggiamenti caratteristici del vero discepolo: la discreta, umile e vigile attenzione alle persone in difficoltà, la fede umile e perseverante che spinge Maria a intercedere presso il Figlio, l'invito a essere obbedienti a Gesù: quello che Egli vi dirà, fatelo. Il vero discepolo è colui che fa qualsiasi cosa Gesù dica. Questa è la docilità di Maria e di ogni seguace di Gesù. La terza testimonianza riportata dal Catechismo dei Giovani è la presenza di Maria sul Calvario, dove Maria ha condiviso il dolore di Gesù. Ed è questa una caratteristica fondamentale del discepolato: condividere il dolore di Cristo e degli uomini. In realtà, la condivisione della croce di Gesù si realizza e si testimonia nella condivisione del dolore dell'umanità. Dicendo: donna, ecco tuo figlio, Gesù sembra dire a sua madre: l'amore che nutri per me, le tue attenzioni, dirigile verso Giovanni, verso i discepoli, verso tutti gli uomini. E infine, l'ultimo aspetto, Maria, discepola imitabile. Paolo VI, nella Marialis Cultus, pone Maria di fronte a tutti i fedeli come icona modello di virtù solide evangeliche: la fede e l'accoglienza docile della parola di Dio, l'obbedienza generosa, l'umiltà schietta, la carità sollecita, la sapienza riflessiva, la pietà verso Dio, pronta nell'adempimento dei doveri religiosi, riconoscente dei doni ricevuti, offerente nel Tempio, orante nella comunità apostolica, la fortezza nell'esilio e nel dolore, la povertà dignitosa e fidente in Dio, la vigile premura verso il Figlio, dall'umiliazione della nascita fino all'ignominia della croce, la delicatezza previdente, la purezza virginale, il forte e casto amore sponsale. Fin qui la Marialis Cultus al numero 57. Tra queste virtù solide figura in primo piano l'accoglienza docile della parola di Dio, atteggiamento caratteristico della Madre di Dio. Con ragione, i lineamenti elaborati in preparazione alla 12ª Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che si avrà dal 5 al 26 ottobre prossimi, sul tema «La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa», al paragrafo 12 affermano che Maria di Nazaret è il modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola. In altre parole, si indica Maria quale modello di lezione divina. Guardando alla Vergine, presente al Cenacolo tra i fratelli oranti a Gerusalemme e presente oggi, come suggerisce il canone romano, in ogni assemblea riunita per l'Eucaristia, ci è dato vedere come collocarci al cospetto del Signore che parla. La Vergine dell'ascolto praticato, primo e ultimo atto di ogni lezione divina, insegna ed educa l'orante a conservare e meditare la parola. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, ci ricorda Luca. Insegna ed educa l'orante a porre interrogativi. Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Figlio, perché ci hai fatto così?» Insegna ed educa l'orante ad approfondire ciò che non si comprende. Ma essi non compresero le sue parole, ci dice ancora Luca. Maria insegna ed educa l'orante a lodare. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Inoltre educa l'orante a lasciarsi ammaestrare dal mistero del dolore, eppure beati. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, e beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. La filigrana di queste citazioni, avverte il biblista Giancarlo Bruni, che riflettono l'itinerario sapienziale della Vergine in rapporto alla parola fatta carne in lei, introduce alla piena intelligenza di che cosa sia la lezione divina. Essa è ascolto di una parola accolta, custodita e ruminata nel profondo del proprio essere, il cuore, il centro dell'interiorità e della spiritualità. Nel cuore buono e perfetto, Maria serbava tutte le cose viste e udite riguardo a Gesù, suo figlio. Affermano ancora i lineamenti: Maria è l'immagine del vero orante della parola, che sa custodire con amore la parola di Dio, facendone servizio di carità, memoria permanente per conservare accesa la lampada della fede nella quotidianità dell'esistenza. Dice Sant'Ambrogio che ogni cristiano che crede concepisce e genera il Verbo di Dio. Se c'è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede invece, Cristo è il frutto di tutti. E arriviamo alla conclusione. Possiamo concludere con il cardinale Dionigi Tettamanzi. Egli dice: è scoccata l'ora della sequela e della testimonianza. Per essere come cristiani all'altezza dell'ora che stiamo vivendo, si richiede da noi di somigliare sempre più a Maria discepola, cercando di ispirare la nostra vita allo statuto discepolare da lei lasciato. Nel documento dei Servi del Magnificat, elaborato dai servi dell'Ordine dei Servi di Maria, troviamo espressi i contenuti dello statuto del discepolo che Maria ha vissuto in modo esemplare. Li ricordo appena: la fede, l'abnegazione, l'accoglimento della parola che fu atteggiamento caratteristico di lei, il servizio reciproco, il servizio alla causa del regno, la condivisione del destino del Maestro, l'esperienza della croce, la vigilanza operosa e orante che in Maria, membro e icona della Chiesa, fu attesa della venuta dello Spirito e ardente desiderio dell'ultima venuta del Signore. Lo Spirito e la sposa dicono: vieni. Con le parole di un testo liturgico traduciamo in preghiera quanto abbiamo meditato su Maria, immagine del discepolo che accoglie e vive la parola. Si tratta della colletta della messa Maria discepola del Signore e anche è una colletta delle famose 10 collette pubblicate nel 1983, se non mi sbaglio. Ecco, è la stessa colletta della messa numero 10 di Maria discepola del Signore. Mi sembra che sintetizzano quanto abbiamo detto. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto e con la forza del tuo Spirito fa che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Amen.
Alla nostra professoressa Suor Marcellina per questa limpida, chiara esposizione fondata certamente e sulla scrittura e sull'autorità magisteriale e dei padri su quanto concerne l'ascolto, l'accoglienza e il mettere in pratica la parola del Signore. È veramente un impegno di oggi perché il mondo non accetta più parole, ma guarda i fatti. Il cristiano oggi deve dimostrare con la vita ciò che gli crede e testimoniare tranquillamente in qualunque ambiente dove vive il suo Vangelo, per essere un Vangelo vivente come Maria. Ecco allora tutte le caratteristiche che ci sono state enucleate in certo modo della Vergine Maria come supremo modello, primo nel senso assoluto della parola, di chi accoglie la parola, chi come lei l'ha accolta, dandole anche spazio di carne nel suo grembo e la mette in pratica nel suo spirito e nel suo cuore. Qualche domanda a Suor Marcellina?